altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con l'architetto paesaggista Marta Buoro, che è specializzata in landscape infrastructure, nello studio del paesaggio come infrastruttura, ovvero come strumento di rigenerazione urbana. Lo ricordo, dal 2020 è attiva a Lugano, con lo studio Officina del Paesaggio si è dedicata alla progettazione del piano direttore comunale, è collaboratrice e scientifica dell'Istituto Internazionale di Architettura I2A di Lugano e condirettrice di Landscape First, una piattaforma online che lavora alle opportunità che il paesaggio ci offre per migliorare la qualità di vita delle comunità e di tutti noi. Marta Buoro, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Ieri abbiamo iniziato la nostra settimana insieme occupandoci della relazione sempre difficile tra l'evoluzione della città e la rete dei trasporti. Abbiamo fatto il caso proprio della città di Lugano sulla scorta del messaggio del municipio che intende estendere i tratti a velocità limitata di ben 38 chilometri. Lei ci ha spiegato gli effetti concreti di queste misure sulla viabilità di una città, ci ha spiegato anche che i modelli di mobilità hanno effetti diretti sulla configurazione delle città. Tant'è vero che in Europa e nel mondo sono molti i centri urbani che hanno puntato ad una trasformazione radicale delle vie di comunicazione. Ieri Marta Buoro, un'attenta ascoltatrice, ci ha fatto notare che quando si portano le automobili in centro, il riferimento era la presenza degli autosili nel centro di Lugano, vengono a mancare i parcheggi per le biciclette. Che cosa risponde a questa ascoltatrice?
Beh, che è un'attenta osservazione e che è direttamente legata proprio all'argomento di cui parlavamo. Con una riduzione delle automobili in centro o in altre parti delle città, ecco che si libera in realtà spazio pubblico. In un parcheggio per un'automobile ci stanno almeno 4-5 bici. E la stessa cosa può avvenire anche negli autosili, quindi questo è chiaramente legato a tutte queste misure di cui parlavamo ieri. Le macchine oggi attraversano capillarmente le nostre città e ne occupano quindi lo spazio pubblico, così come tutti i bordo strada. E c'è da dire che i parcheggi oggi sono già posti nei luoghi chiave, sono così capillarmente diffusi che sono posti in realtà in tutta la città, quindi riducendo i parcheggi in realtà possiamo aumentare i parcheggi per le bici, anche al coperto utilizzando gli autosili ad esempio.
Eh sì, trasformando gli autosili in bicisili per esempio. Il tema della trasformazione delle vie di comunicazione urbane, Marta Buoro, è assai complesso, l'abbiamo capito, lo sappiamo, ce lo dice anche l'esperienza quotidiana. Emerge però un fatto: finora in Europa e nel mondo si sono ottenuti risultati diversi a seconda della combinazione delle misure intraprese. Ora Lugano vuole estendere di 38 chilometri le limitazioni di velocità, però non c'è solo questo e non è soltanto l'utilizzo e la messa in opera di singole manovre che si ottengono risultati, io immagino.
Sì, esattamente, come abbiamo visto nello studio di ieri, è una combinazione di misure che porta a dei risultati tangibili e soprattutto in un termine di tempo relativamente breve. Proprio a partire dalla limitazione della velocità nei centri città, possiamo fare l'esempio di Parigi, che oggi è l'area metropolitana più grande del continente europeo, e già nel 2017 in questa città si è estesa per una grande parte del centro un limite dei 30 km orari per le automobili, però si è proceduto direttamente poi ad ampliare le piste ciclabili e a convertire ad esempio la strada veloce che costeggiava la Senna in un lungo fiume pedonale e ciclabile. Chiaramente a questa misura sono stati associati degli aumenti del prezzo dei parcheggi, che arrivano fino a 6 euro orari, e dentro il 2030 la previsione è quella di eliminare tutti i veicoli a combustione. A Bruxelles invece, con la pandemia Covid-19, si è approfittato dei limiti agli spostamenti per riorganizzare la rete stradale e costruire 50 km di piste ciclabili. Queste misure chiaramente limitano molto il traffico e sono combinate a delle misure di rinforzo di quello che è il trasporto pubblico, le piste ciclabili e anche chiaramente tutti i servizi connessi a questi mezzi di spostamento, quindi anche parcheggi per le bici, stazioni di ricarica per le biciclette elettriche. Volendo fare un esempio invece un po' più piccolo, diciamo, a scala di città, c'è una città in Spagna che si chiama Pontevedra, che ha circa 83.000 abitanti, e qui da 15 anni le auto sono state praticamente eliminate. La città è quasi completamente pedonalizzata, salvo una zona dove è consentita la circolazione alle auto, con un limite massimo di 30 km/h. E l'unico parcheggio di questa città è questo in periferia, è gratuito ed è a pochi minuti dal centro storico. E queste misure insieme hanno portato in breve tempo a una diminuzione del traffico di circa il 90% e un calo dell'inquinamento del 65%, e oggi il 70% degli spostamenti avviene in bicicletta o a piedi. Quindi risultati davvero che non lasciano spazio a dubbi.
Questo è un caso, questo spagnolo, di una città che per proporzioni potrebbe ricordare Lugano proprio.
Esattamente, esattamente.
Quindi limitare il traffico motorizzato privato in città dovrebbe in qualche modo poter creare anche nuovi spazi pubblici. Questa sarebbe, diciamo, la conseguenza più auspicabile e migliore.
Ma sì, assolutamente. Ricordiamo che la strada in realtà è spazio pubblico, però noi come società umana, diciamo, abbiamo deciso di vivere in un determinato habitat, che è l'habitat urbano, quindi abbiamo deciso di vivere in comunità con una certa facilità di servizi, di accesso a tutta una serie di risorse, e ci vogliamo anche spostare il più velocemente possibile. Questo ce lo chiede comunque la nostra società, il modo in cui lavoriamo, d'altronde è dal tempo che dipende anche la nostra qualità di vita. Però appunto la strada in realtà è dedicata a tutti gli spostamenti, e quindi ai pedoni, a qualsiasi mezzo si voglia utilizzare. Chiaramente una strada, un bordo strada completamente pieno di macchine fa sì che ci muoviamo in modo molto diverso, e anche malvolentieri a piedi o in bici, per questione di sicurezza e di spazio. Riducendo le macchine si aumenta lo spazio dedicato ai pedoni, e quindi anche gli spazi pubblici.
Sarebbe davvero una buona cosa che si facesse un po' ovunque, si estendesse un po' ovunque questa idea. Marta Buoro, tra i casi più noti, e allora ci trasferiamo in una vera e propria metropoli, c'è quello di Tokyo, che è per più di un verso esemplare, perché sappiamo che a Tokyo ci si muove pochissimo con vetture private.
Sì, è vero, fa strano pensare che in Giappone, insomma, che un grande produttore di automobili, ci si sposti poco in macchina, però in realtà è proprio così, perché il Giappone, contrariamente a quanto avviene in tantissimi paesi, non incentiva l'acquisto delle macchine da parte dei privati. Tokyo, che ricordiamo ha una popolazione nell'area metropolitana di circa 37 milioni di abitanti, di cui 14 milioni sono nel suo centro, ha un sistema di mezzi pubblici che è uno dei più usati al mondo, con 30 milioni di pendolari che si spostano in treno ogni giorno. E nonostante appunto il Giappone sia un paese che esporta veicoli in ogni angolo del pianeta, in media ci sono circa un'auto per famiglia, ma a Tokyo ce ne sono 0,32 per famiglia. Solo il 12% degli spostamenti avviene con vetture private, il 17% in bici e il resto a piedi o con mezzi pubblici.
Sono cifre davvero impressionanti. C'è da immaginare che i luoghi più frenetici a questo punto siano proprio quelli attorno alle stazioni ferroviarie. Abbiamo tutti in mente queste stazioni, questi treni stracolmi di passeggeri spinti dagli addetti a questo compito.
Sì, è vero, chiaramente questo è dovuto a ragioni storiche, per cui l'organizzazione della rete ferroviaria in Giappone si è sviluppata, diciamo, molto più velocemente e più efficacemente rispetto alla rete stradale. Però questo è dovuto anche ad una operazione precisa. L'azienda nazionale ferroviaria, che è stata privatizzata negli anni Ottanta, ha fatto dei grandi investimenti immobiliari in attività commerciali, edifici residenziali nelle vicinanze delle stazioni, in modo proprio che la gente potesse scendere dal treno e arrivare subito a casa. E questo fa delle ferrovie un organismo incredibilmente redditizio, perché guadagnano dall'aumento del valore dei terreni che loro stesse determinano. E questo ha chiaramente anche un grande effetto sulla qualità della vita. Ricordiamo che comunque il treno è un mezzo di trasporto molto più sostenibile sia a livello di consumo di energia ma che di emissioni inquinanti, e proprio per questo l'aspettativa di vita, ad esempio in Giappone, a Tokyo in particolare, è in media di 84 anni, quindi è una delle più alte nella città del pianeta, e questo fattore è sicuramente legato alla mancanza di auto, quindi un inquinamento dell'aria notevolmente inferiore a quella di qualsiasi altra metropoli.
Anche la Svizzera è un paese con una grande tradizione ferroviaria, forse non è il caso di tutte le città, Lugano in primis forse, però la realizzazione per esempio di Alptransit potrebbe aiutare a livello nazionale l'adozione del modello giapponese nel nostro paese.
È proprio così, perché investendo sulla rigenerazione urbana in prossimità dei trasporti pubblici, non solo delle ferrovie ma anche dei grandi poli di scambio per gli autobus, ad esempio, alimenta un movimento di autofinanziamento della rete dei trasporti e anche di qualità per la vita delle persone. Effettivamente oggi vediamo già in realtà in Svizzera, anche in Ticino, delle operazioni che vanno in questo senso. Pensiamo ad esempio alla riqualificazione delle ex officine di Bellinzona, dell'SFS. Si tratta proprio di un processo di rigenerazione urbana, di trasformazione in atto, che va in questa direzione. Quindi un'ex area ormai in disuso delle ferrovie viene trasformata in un quartiere multifunzionale, che conserva anche delle tracce storiche di quello che è stato, e al suo interno verranno creati servizi pubblici, un parco tecnologico, scuole, abitazioni, attività alberghiere e anche un paesaggio, una nuova roggia e un parco con attività sportive, diciamo, dedicata a tutte le età. Quindi ecco che intorno ai grandi poli di spostamento si creano degli spazi urbani multifunzionali e degli spazi pubblici che sono anche chiaramente meno inquinati perché non attraversati direttamente dalle auto.
Marta Buoro, io la ringrazio moltissimo per questo racconto, per queste considerazioni. Noi ci ritroveremo domani mattina, come sempre alle 8:18, per la nostra terza conversazione di In altre parole. Grazie mille, una buona giornata.
Grazie.
Rete 2.